Bentrovati cari amici di Let's Spend the Night Together, così come tutti i venerdì sera sulle frequenze gialle di Radio Popolare, i vostri affezionatissimi Giuseppe Fiori, Chris Zed Zaffaroni.
Ciao anche da me.
Paola Di Laila Colombo.
Buonasera a tutti, ma la lista delle presenze non è terminata.
La lista delle presenze non è terminata, anche perché questa sera, come forse avrete capito dal sottofondo, volevamo celebrare 50 anni di Tubular Bells, di My Coffee. Abbiamo scoperto che sono anche 40 anni di Crisis, che è quel disco che è uscito 10 anni dopo, quello un po' più commerciale, quello con su Moonlight Shadow, per capirci. Abbiamo scoperto di avere un grande oldfidiano fra i nostri amici. Il suo nome è quello di Francesco Tragni, benvenuto.
E io lo so perché mi avete invitato, perché sapete che sono un grande fan di My Coffee, perché lui è tutto il contrario di me, è un eccessivo in tutto quello che ha fatto nella vita. A 15 anni andava a scuola con i capelli lunghi e il preside gli ha detto: tu te li devi tagliare oppure te ne devi andare, e lui se n'è andato. Ha deciso di fare un disco suonando tutti gli strumenti possibili, andando a prendere anche le campane tubulari che manco si sapeva cos'erano. È un eccessivo Mike Oldfield.
In realtà ti abbiamo ingannato, perché ti abbiamo fatto venire qua per farti un esorcismo.
Beh, che gancio anche questo. Dicembre 1973 esce un film che è L'Esorcista, che rilancia questo disco che, insomma, come vendite non era proprio il massimo fino ad allora. E però poi dopo è decollato.
Effettivamente il temino è proprio quello che stiamo ascoltando in questo momento. Fra l'altro ha lanciato un filone che lega il cinema alla musica, perché non c'era solo L'Esorcista, c'era anche Il Profondo Rosso di Dario Argento,
che
arrivato
hanno
dopo
copiato da questa musichina, diciamo, qua, diciamo. Goblin,
io l'ho analizzato bene, hanno copiato sia questo tema sia l'ingresso del basso. Poi c'è un altro pezzo che si chiama Mad Puppet nel disco Profondo Rosso, che assomiglia a un'altra sezione di questo Tubular Bells. Vabbè, e poi c'è anche Halloween di George Carpenter, anche quello è un altro film con una musica di questo tipo, inquietante, ma non volendo esserla, perché Tubular Bells nasce come un disco a sé stante, non aveva velleità cinematografiche in partenza, no?
E che ha una nascita complicatissima, perché c'è questo povero 19enne che gira di casa editrice in casa discografica, e casa discografica con questa cassetta che aveva fatto lui di Opus One, che era il nome primordiale di Tubular Bells, e tutti lo rifiutavano, quindi poverino non sapeva cosa fare.
Va bene, dai, allora andiamo a sentirci ancora un po' di questa suite, insomma il lato A, Tubular Bells Part 1. Adesso da un'ambientazione molto lugubre, quindi è stata scelta anche per un film horror, come abbiamo detto, si passa a uno scenario del tutto allegro, del tutto solare, e questa è la prima caratteristica di questo album, di essere molto eclettico, di essere molto omnicomprensivo. Eccola qui. Insomma, nella foga, non vi abbiamo neanche detto i modi per mettervi in contatto con noi. Questa è una monografia, così come le facevamo all'epoca al Let's Spend the Night Together. Abbiamo preso questa volta non uno, ma due dischi insieme, due piccioni con una fava, come dice qualcuno. Insomma, 50 anni di Tubular Bells, ma anche 40 anni di Crisis. Al centro ci sta un grande artista, Mike Oldfield, un grande polistrumentista, un chitarrista, un artista che ha delineato dei generi interessanti. Si è partito da questo, che era catalogato come progressive, ma poi è diventato tutt'altro. Si parla anche di arrivare a tutt'altro genere, fino al metal, qualcuno dice, ma qualcun altro dice ancora che lui è stato l'inventore della New Age, qualcun altro dice che poi è passato per il folk, è passato per... A lui piaceva, aveva una cultura molto eterogenea. Ma prima di continuare, vi diciamo quali sono i contatti.
Esatto, ragazzi, allora vi ricordiamo che noi siamo quelli di Let's Spend the Night Together, che siamo a Radio Popolare, le frequenze sono 107.6, se volete scriverci una mail potete farlo a diretta@popolarenetwork.it, un messaggino come nel 1999 oppure ci fate anche lo squillino.
Allora, prima lo squillino, poi il messaggino.
Esatto, oppure anche solo lo squillino che significa ciao. Lo fate al 331-6214013, questo è il messaggio, oppure ci chiamate allo 02-3300-1001. Ma noi di Let's Spend the Night Together siamo anche su Instagram e ci trovate proprio come Let's Spend the Night Together, solo che dovete mettere il trattino basso fra una parola e l'altra.
Due squillini, ti penso? Com'era?
Due squillini, era no, due squillini, è l'insulto pesante.
No, primo squillino ti penso, due squillini richiamami. Adesso non...
Tre squillini ti amo. No.
Aiuto.
Quattro squillini voglio romperti le... Vabbè, ok. Ma...
Comunque, le indicazioni su come mettersi in contatto con noi le ha date giuste?
Sì, sì.
Chiedo a Francesco Tragni perché lui è un veterano.
È veterano.
Ah, pensavo un veterinario, no?
Sì, no, 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 no. Bollicine, ancora la domenica, giusto?
Sì, sì, sì.
Ok, bollicine...
Fino che non ci spostano, sì.
No, ma non succederà, succederà piuttosto con noi, ma non con voi.
Cambiano, non so.
Quindi era tutto giusto?
Sì, tutto giusto, tutto giusto.
Va bene, oltre che un veterano di questa radio, Francesco è anche un grande conoscitore, un grande amante di Mike Oldfield. Infatti oggi si è presentato con tutta la sua discografia. Nessuno di noi ce l'ha. Io oggi cercavo fra i miei dischi.
Ma perché l'ho trovata tutta a 2 euro, per cui non è che ce l'ho da.
Ma ti ricordi quando dicevamo di fare una trasmissione sui dischi che si trovavano a buon commercio, no? a buon mercato?
Questa,
no?
Potrebbe essere la puntata zero, visto che anche Crisis, che uno dice un disco che ha venduto milioni di copie a 2 euro.
È un disco che non ha subito la Crisis.
No, infatti. È il disco della transizione. Non so se vogliamo già parlarne di Crisis o ne parliamo
dopo. Anticipiamo qualcosa, sì, dai.
Perché Crisis è fatto... specularmente, il lato A ricorda i dischi degli anni 70 di Mike Oldfield, quindi queste lunghe suite che per lo più strumentali si portano via minuti e minuti di disco. Il lato B è fatto da canzoni pop interpretate poi da cantanti,
cantanti
mica male,
sì, esatto.
Tipo Ian Anderson.
Sì, 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 degli Yes, esatto. E c'è anche un thread union fra questi due album, perché il tema principale di Crisis è una rivisitazione del tema principale di
Senti,
Tubular Bass,
a
no?
Proposito di, perché, di rivisitazioni, perché Mike Oldfield ha fatto delle cose geniali, però quando dico che è eccessivo,
sì.
Io ho visto che ha fatto Tubular Bells 2 nel 92,
sì.
Tubular Bells 3 nel 98, Tubular Bells Millennium nel 99,
Millennium Bell,
scusami, Tubular Bells 2003 e poi The Orchestral Tubular Bells nel 75.
Questo nel manuale diagnostico di psicologia è disturbo ossessivo compulsivo comunque.
Ma ti racconto perché? Perché lui non era contento quando è uscito Tubular Bells, non era come la voleva, aveva avuto troppo poco tempo per comporlo, per registrarlo. Il discorso che è interessante è che è il primo album di Mike Oldfield, ma anche il primo disco che esce per la Virgin Records.
Sì, è vero, è vero.
Gli hanno dato solo una settimana di studio per fare questo album. Quando è finito il tempo, lui non era contento, voleva remixarlo, voleva rifarlo, non voleva farlo uscire, ma il contratto era molto... stringente, per cui lui non si è dato pace tutta la sua vita, ha voluto rifarlo in tutti i modi, l'ha anche remixato in futuro.
Scusa, ma a questo punto ti faccio una domanda, tu sai quante sovraincisioni ci sono in Tubular Bells? 274.
Sì.
Se li ha rifatti, poi quante sono diventate le sovraincisioni?
Tra l'altro gli strumenti li ha suonati quasi, sì, tutti lui. E fra l'altro le campane tubolari famose per aver dato il titolo, poi hanno una storia interessante. Tu lo sapevi di chi erano quelle,
sì,
campane tubolari?
Io lo so, io lo so.
Lo sa Cristo?
L'ho letto,
Cristo.
Forse non mi ricordo.
John Cale.
Bravissimo.
John Cale.
Quando gli ha dato lo studio, alcuni strumenti li aveva chiesti lui, alcuni strumenti tipo, non so, pianoforte.
Al Manor House, no? Era,
sì,
che aveva registrato.
Sì, 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 sì. Uno lo trovò lì per caso, erano appunto queste campane tubolari che neanche lui sapeva esattamente cosa fossero, e le aveva lasciate lì John Cale, che era il musicista dei Velvet Underground,
esatto.
Con una carriera interessante anche in seguito. Va bene, dai, andiamo a sentirci ancora un pezzettino di questa suite lunghissima e...
sembra fatto apposta, praticamente finiamo di parlare quando passa da un pezzo all'altro della suite. Bravo.
È vero?
Bravo.
Dai,
bravo.
Andiamoci a sentire. Thank you. Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend a Night Together, come tutti i venerdì sera. Nel frattempo ci ha raggiunto in via telefonica un amico di questa trasmissione, uno speaker radiofonico da Virgin Radio, Radio DJ, è con
non
noi.
Non a caso hai detto Virgin, peraltro.
Non a caso ho detto Virgin Radio, ma ho scoperto che lui è anche un grande amante di questo disco. Marco, ci sei?
Sì, ciao ragazzi, come state?
Ciao Marco.
Ciao.
Ciao, che bello sentirvi.
Stavo per dire proprio la stessa cosa.
Che bello sentirci
tutti e tre insieme, meraviglia.
Anche in questa occasione, oggi c'è anche Francesco Tragni che ha portato tutta la discografia di Mike Oldfield in vinile.
No, in vinile.
Quella è tanta. Se è tutta veramente, è tanta roba, perché ne ha fatti una valanga Mike Oldfield.
Mi manca Tubular Bells Millennium Bell. Okay. No, scherzo.
Orca, bello, no.
Quelli ultimi non ce li ho.
Senti Marco, tu il giorno esatto in cui c'è stato il cinquantennale hai pubblicato un post su Facebook, per cui ho detto non puoi mancare a questa puntata. Tu ami sicuramente questo disco in maniera forte.
Allora, io ti dico la verità, più del disco amo Mike Oldfield a livello musicale in maniera viscerale. Molti restano sorpresi quando ti fanno la famosa domanda, no? Ma chi sono i tuoi 10 artisti preferiti? E quindi si aspettano che io metta dentro David Bowie, che metta i Beatles, che quelli che si sa che mi piacciono. Ma in realtà io nella mia lista ho sempre Mike Oldfield nei primi 10 e qui scatta sempre la meraviglia, perché non ne parlo tantissimo, però Mike Oldfield è veramente per me uno dei miei preferiti in assoluto da quando ero ragazzino, quindi ci sono cresciuto con Mike Oldfield.
Ma sei mai riuscito a intervistarlo?
No, mai, per fortuna, perché mi dicono essere stronzissimo.
Perché ogni tanto vengono fuori tue fotografie insieme a David Bowie, insieme a Depeche Mode, insomma, io me la immaginavo una foto insieme a Mike Oldfield, e invece no.
Guarda, l'avrei fatta volentieri, l'avrei intervistato comunque volentieri, però non lo so, chi l'ha intervistato mi ha detto guarda, non è il massimo della simpatia, ed è una cosa che si sa insomma nel settore, peccato, vabbè, ma io divido sempre l'uomo dall'artista, poi chi se ne frega se l'uomo è stronzo, antipatico, non è un problema, bisogna godere della musica che si fa.
Certo, certo, e invece di questo Tubular Bells cosa ti piace? C'è un momento che ti piace più degli altri? Per esempio quel momento in cui si avvicinano gli strumenti e vengono annunciati man mano che entrano?
Beh, quella è la parte più famosa, anche la parte che ha colpito di più la nostra generazione quando è uscito, insomma, no? Era una cosa nuova, completamente nuova, un pazzo furioso che è un ragazzo giovanissimo, ricordiamo che Mike Oldfield aveva tipo 20 anni quando ha fatto questo album, se pensi che suona tutti gli strumenti lui, se pensi che era già un po' l'istrumentista, se pensi che era il suo primo album ed è una follia, tra l'altro credo fosse anche il primo album stampato dalla Virgin all'epoca,
sì, è così.
Quindi la follia anche di Richard Branson, no? Questo dimostra la discografia come era all'epoca, c'era coraggio di rischiare, c'era il coraggio di pubblicare. Io avevo letto un articolo molto bello che parlava di Dark Side of the Moon, avevano intervistato uno dei discografici che c'era in EMI dietro la pubblicazione di Dark Side of the Moon, diceva guarda, quando ci è arrivato questo album dei Pink Floyd non ci abbiamo capito niente, però nel dubbio l'abbiamo pubblicato. Perché c'era sperimentazione, perché si voleva andare oltre, c'era un mercato molto ampio, c'era sì il pop da classifica, ma c'erano anche le altre cose che avevano un pubblico enorme. Il problema è che quel pubblico è sparito, siamo rimasti in pochi, insomma.
L'EMI però ha ciccato l'album di Mike Oldfield, perché è una delle etichette che ha rifiutato insieme alla CBS il famoso Opus One, che poi è diventato Tubular Bells. quindi...
che poi è diventato Tubular Bells, sì, è vero. Infatti Mike Oldfield sta ripubblicando Opus One, vabbè, la storia è piena, anche la Amy era quella che non voleva pubblicare Bohemian Rhapsody come singolo. Si è impuntato Freddie Mercury perché diceva no, ma un brano, un singolo, 45 giri da 6 minuti, ma è follia, non lo passerà nessuna radio. E Freddie Mercury ha detto, sai che c'è? Non lo passa nessuna radio, fammi provare. Ha preso il brano, è andato in onda, in diretta, da un suo amico DJ di un programma che faceva, non so se sulla BBC o qualche altra radio, non mi ricordo. Questo DJ ha cominciato a suonarlo in radio, l'ha messo tipo due o tre volte la sera stessa, è scattato il delirio e Bohemian Rhapsody è diventato quel che è diventato, insomma.
Senti,
la discografia è un po' piena di cose del genere.
Eh sì.
Per esempio Rolling Stone mette questo disco al 18° posto sui 50 dei migliori album progressive di tutti i tempi, però effettivamente non è proprio un disco progressive, perché c'è dentro un po' di new age, c'è dentro un po' di folk, c'è qualcosa di quelli che sono i semi del heavy metal, dicono, ma tu come lo classifichi?
Ma allora il progressive in realtà comprende, è talmente un grosso scatolone dove ci va dentro di tutto, no? Hai detto giustamente, c'è anche molto folk per esempio nel progressive, c'è folk ovviamente in ogni disco di Mike Oldfield, bene o male, ma Mike Oldfield fa un campionato a sé, nel senso, non perché non vede gli altri, non in quel senso, ma perché lui ha un suo stile che è suo. Ha sempre fatto quello che voleva, non si è mai legato a un'etichetta, a un genere musicale, e se tu ascolti qualsiasi suo album c'è dentro veramente di tutto. Hai detto giustamente, c'è la new age, c'è della world music già all'epoca, c'è del folk, c'è qualsiasi cosa, ma è uno sperimentatore. È uno che è riuscito a sperimentare e vincere sperimentando e vincendo anche quando si è dato al pop, se ci pensi, che non è da tutti, eh.
Certo, infatti, è vero, soprattutto in quel periodo. E, tu mi dicevi che non è il disco che preferisci altre cose, che lo conosci bene, e, per esempio?
Ma allora, io Tubular Bells non l'ho vissuto quando è uscito, perché ero ragazzino, era il 72 se non vado errato, giusto?
73,
esatto.
73, ok, avevo 12 anni, quindi non potevo appassionarmi a 12 anni a Mike Oldfield.
Sarebbe
per quanto,
stato un po' eccessivo, quindi... direi.
Sarebbe stato un po' eccessivo, esattamente. L'ho scoperto quando ho scoperto tutto un bagaglio musicale in adolescenza, quindi quando avevo 15-16 anni, e Mike Oldfield in quel momento stava uscendo con Amma Down, che è il suo terzo album.
Quello dei tamburi africani, ben prima di Peter Gabriel, peraltro. Quindi
quello era quello, sì, esatto. Sì. Poi lui ha fatto questa doppietta di Amma Down e anche Incantations, che sono due dischi meravigliosi, secondo me, li ha pubblicati uno dietro l'altro. Sì, ci sono molti ritmi africani, giusto, hai ragione, sì, in entrambi gli album. Quindi il mio preferito in realtà è Amma Down, però non ho mai capito se per un fattore generazionale, perché io ho scoperto Mike Oldfield con quell'album. Sì, ok, sentivo parlare di Tubular Bells, però a me che mi ha affascinato è stato col terzo album. Poi ho scoperto bene Tubular Bells, poi è uscito Incantations e mi sono fatto il mio percorso. Sai, l'album che ti permette di scoprire un artista, a conti fatti, nel tempo è quello a cui sei più affezionato poi alla fine, no? È quello che hai vissuto da ragazzino, a quell'età lì, quello che scopri ti resta dentro un po' per tutta la vita. È come se mi parli di Pink Floyd, io sono più legato a Wish You Were Here che a Dark Side of the Moon. Bestemmia, ma semplicemente per un fatto generazionale, perché Dark Side of the Moon appunto avevo 12 anni e quindi l'ho scoperto dopo Wish You Were Here, fondamentalmente.
Ecco, fra l'altro, noi a proposito di decennali, cinquantennali nel caso di Tubular Bells, ma stiamo festeggiando anche 40 anni di Crisis, che è stato il suo disco un po' più commerciale, come dicevamo prima. E quello ti piaceva?
Tanto. Fra l'altro, Crisis è l'album di Mötley Crüe, quindi è l'album più famoso, di Foreign Affairs anche. Però voglio sottolineare come Mike Oldfield, in tutti i suoi album, anche quelli più commerciali, diciamo, ha sempre dedicato una facciata intera alle sue sperimentazioni. Quindi io vi invito, sì, ascoltate Mötley Crüe, una gran canzone, insomma, ancora oggi sicuramente, ma Mötley Crüe era la prima canzone del lato B, dove c'era poi la facciata dedicata al pop. Se ascoltate la suite Crisis, scoprirete Mike Oldfield con due palle così, sinceramente.
Fra l'altro, la suite Crisis è un po' ispirata al tema principale di Tubular Bells.
Beh, Mike Oldfield si è ripreso tante volte, non è che si è ripetuto, ma si è autoispirato tante volte, diciamo. Tubular Bells, ne sono uscite tre versioni sicure, Tubular Bells 2, poi 3.
Ne abbiamo contate, prima sono 3, 4, 5 successive okay. Tubular Bells, quindi...
Vabbè, allora, stenderei non un velo pietoso per carità, perché massimo rispetto, però diciamo che le ultime erano un po' la minestra riscaldata, insomma, alla fine. Però come ha fatto anche Amadown, che ha fatto il Return to Amadown qualche anno fa, bello, però non chiamarlo Amadown perché lo uccidi subito un album nuovo se lo chiami così, no?
Assolutamente.
Beh, lo fa Guerre Stellari, lo fa anche Mike Oldfield.
Esatto.
Riscaldare un po' la minestra.
Allora, c'è da dire che quell'album io me lo sono comprato subito in CD e vinile, perché Return to Amadown è l'album che io ho nel cuore e l'ho comprato subito. Se l'avessi chiamato con un altro nome, boh, magari sì, magari no. È chiaro che è un'operazione di marketing, insomma, dai. I due album c'entrano poco uno con l'altro, poi alla fine tutto sommato.
Adesso vi rovino la poesia e vi dico invece cos'è la prima roba che ho scoperto di Mike Oldfield, per cui mi sono appassionato Mike Oldfield. C'era la sigla di Rete 4 di un programma televisivo nell'83 che era presa dalla suite di Crisis. Ho detto, che è sta roba?
Quella l'ho persa. Quella me la sono persa.
C'è su, adesso dovrei recuperare, ma su YouTube si trova, se tu scrivi credo Mike Oldfield Rete 4, trovi il pezzo, insomma, dal tratto da Crisis.
Ci sta. Ricordiamo che la Rai fece sigla di Dribbling, se non vado errato, i Pink Floyd, One of These Days. Esatto, per cui
è anche un po' è l'effetto 8 e mezzo con Lily Gruber e gli Arcade Fire all'inizio, sì, che dici, a un certo punto non ne puoi più.
E c'era questa cosa anche della domenica sportiva, no? Che sembrava la sigla dicesse viva viva il Goleador, in realtà era un disco di Oscar Prudente che aveva fatto venire una serie di persone, gli ha fatto dire delle cose a caso, è venuto fuori che dicessero questa cosa, no?
È vero, una delle leggende metropolitane, fantastico.
Grazie Marco.
Lo stesso Tubular Bells comunque alla fine il suo successo lo deve perché è stato inserito come colonna sonora dell'Esorcista,
sì.
Che fu un film clamoroso all'epoca, insomma.
Ottimo, andiamo a sentirci la parte di Tubular Bells in cui appunto gli strumenti vengono annunciati, che è una di quelle più affascinanti, che finisce proprio con "And now the Tubular Bells".
Esatto, esattamente.
Dai Marco, ci vediamo presto da queste parti, torna a trovarci ed è sempre un piacere.
Assolutamente sì, ciao. Grazie ragazzi.
Ciao Marco, un abbraccio.
Ciao.
Questo è il momento incriminato, quello delle campane tubulari, appunto. E lo stesso Richard Branson dice a un certo punto: chissà se non avesse trovato quelle campane tubulari in studio, probabilmente tutto sarebbe andato diversamente, ma la stessa Virgin Records non sarebbe probabilmente decollata così. E era iconico perché il disco inizialmente si chiamava, appunto, come tu hai detto prima, Opus One, cioè Opus,
in qualche modo
era stata definita così, cioè lui nel suo demo con cui girava, lui già da piccolo, quando era un bambino prodigio, quando aveva cominciato a suonare con Kevin Ayers,
esatto,
che era il, uno dei membri del Soft Machine, il bassista, e già in quel periodo era riuscito ad adattare un registratore a due piste, già a farlo diventare a quattro piste, così aveva già cominciato a registrarsi i suoi, le sue multisessioni, i suoi strumenti uno dopo l'altro.
Ho letto anche che aveva bloccato la testina di cancellazione per fare le sovraincisioni.
Esatto, esatto, proprio così.
Vabbè, oggi forse sarebbe più facile anche per Mike Oldfield.
Oggi sarebbe sicuramente più facile, però senza quelle campane tubulari tutto avrebbe preso un'altra piega, anche la carriera stessa del nostro Mike.
Qualche altro strumento strano magari si sarebbe inventato, tanto per da mettere in copertina un disco.
Però effettivamente...
Pensi che Tubular Bass si chiamerebbe oboe, il disco, non lo so.
È vero, nella lista degli strumenti che ha suonato...
Triangolo.
Nella lista degli strumenti che... Lui è quasi il... sicuramente multistrumentista e unico esecutore, anche se ci sono stati poche robe suonate da altri. Lui ha suonato il pianoforte, glockenspiel, organo, farfisa, Hammond, il basso, la chitarra elettrica, il mandolino... percussioni, non c'è quasi nulla di batteria su questo disco, tranne che nella seconda parte, ed è particolare il fatto che venda tantissimo un disco in cui non c'è la batteria, cioè è assurdo se ci pensi, cioè da classifica
un po' a vendere
classifica.
Anche
forse questo perché è ingranato lentamente,
sì.
E poi soprattutto le campane tubulari che lui ha imparato a suonare in quella occasione, fra l'altro, e sono state qualcosa che lui ha trovato, l'ha ispirato e ne è uscito quello che ne è uscito. Ma secondo te è una questione di fortuna o è stata una questione di, insomma, una serie di convergenze astrali? Perché era partita male, effettivamente.
Che ti dica la mia veramente.
Voglio sentire la tua.
Secondo me la botta di culo. Cioè, perché se non ci fosse stato il film dell'esorcista, lui sarebbe uno dei tanti artisti che quei quattro che lo conoscono dicono genio, genio incredibile, ma un disco del genere non sta in classifica un anno.
Secondo me
15 milioni di copie.
Secondo me non è solo culo. Lui, come dicevi prima, è metodico. È un
eccessivo, cioè, sì, è metodico, diciamo che è uno che ci ha sbattuto la testa tanto. Perché poi l'altra storia curiosa è che lui se ne stava per andare in Russia, non so se l'hai letta questa cosa, che aveva appena chiamato il consolato, aveva capito che in Inghilterra non c'era spazio per un musicista come lui, si era un po' depresso, e aveva chiamato il consolato russo perché aveva sentito che in Russia cercavano dei musicisti per suonare nelle bande praticamente,
sì, sì, sì.
E poi l'ha chiamato Richard Branson, quindi è andata diversamente.
Io fra l'altro ieri leggevo un po' la sua biografia, faceva dentro e fuori da un sacco di gruppi come turnista, ma si stufava subito, tipo, cioè, non era la sua roba, lui doveva essere il leader per forza.
Era eccessivo, sì.
Va bene, dai, siamo esattamente a metà puntata, io partirei con The Other Side, cioè l'altro lato della medaglia.
The Bright Side of the Moon.
The Bright Side of the Moon, cioè,
esatto.
Devo sentire qualcosa di più commerciale, ma comunque l'ha evocata prima il nostro Marco Biondi. Foreign Affair era un pezzo che quando l'ho sentito aveva una sensualità travolgente, mi ricordo che la sentivo da piccolo, aveva qualcosa di veramente affascinante quel pezzo.
Fortissimo nelle discoteche questo pezzo.
È vero? Dai, Foreign Affair da Crisis, lato 2, lato B si dice.
The Bright Side, ok.
The Bright Side of Crisis, Foreign Affair, tutta volta.
Bye.
Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend the Night Together. Stasera stiamo parlando di Mike Oldfield con Tubular Bells, ma anche con Crisis, le due facce della stessa medaglia in qualche modo, no? Lo stiamo facendo insieme a Francesco, che è con noi e... ed è l'unico ad avere la discografia completa del
mondo. Non ce l'ho, la discografia completa.
E l'ha portata,
Crisis,
fra l'altro.
Però Crisis sì.
Crisis sì.
Dai, fammelo vedere.
Faccio vedere
Crisis
il disco
in vinile. Crisis in
che
vinile.
È uno dei pochi dove non c'è Mike. Anche lui deve essere anche molto egocentrico, peraltro.
Sì.
Perché in quasi tutti i dischi c'è il suo faccione.
E qui no, però.
E in Crisis no, neanche in Tubular Bells, cioè, ci sono appunto le
vero,
famose
campane
tubulari.
Ma diciamo cosa raffigura questa copertina.
Allora, la copertina, tra l'altro, è molto bella perché c'è un signore che lui ha detto essere lui stesso, che guarda.
E ti pareva che non doveva
luna,
essere presente.
Che si specchia sul mare, con una torre nel mezzo del mare. E la cosa originale è che se poi, questo è il 33 giri, c'è il 45 giri dove c'è l'ingrandimento della persona che è
stupendo,
in basso a destra,
non l'avevo mai
che
visto.
È Mike Oldfield, peraltro, sì, quindi sì, non è proprio sì. vero che non è, che non è in copertina, perché adesso che ci penso...
Fra l'altro leggo qui, produced by Mike Oldfield and Simon Phillips, un nome che comunque non mi è nuovo. Simon Phillips è il batterista di Toto.
Ah, è vero, è vero.
Che aveva suonato, io mi ricordo che aveva suonato su questo disco, su Crisis, però non sapevo che fosse anche produttore di questo cazzo di Moonlight Shadows. Insomma, produrre un pezzo così, un po' di qualche soldino lo porti a casa, no?
Comunque, per gli ascoltatori più giovani, ricordiamo che cosa succedeva nel 1983, perché ci sono due episodi, almeno due episodi, che sono legatissimi a questo disco, quindi a Crisis. Il primo, in televisione c'era il primo programma importante di Mike Buongiorno su Canale 5, che era Super Flash, e Mike Oldfield era talmente importante che il 5 ottobre 1983 e... mi piacerebbe fare una puntata evocativa il 5 ottobre di Let's Spend the Night Together, di okay. quello che è successo nell'83,
è vero.
Dove Mike Oldfield era intervistato appunto da Mike Buongiorno con Maggie Riley, che era la cantante di Shadow, e anche di questa canzone che abbiamo ascoltato.
Sì, era la sua musa in quel periodo.
Invece il secondo episodio pop del 1983 usciva a Natale un film che si chiamava Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, dove Moonlight Shadow
il primo
era
di una lunghissima
la title
serie.
Track del film.
Eh sì.
Io direi il 5 ottobre di fare una rievocazione storica in costume.
Anche a Natale.
Chi è che fa Mike Buongiorno?
Tra l'altro, piccolo episodio, che magari, siccome è stato girato d'estate,
Vacanze di Natale,
c'è la scena in cui c'è Jerry Calà che scende dal suo SUV con la neve per terra e schiuma da barba.
Ah, attenzione.
Cazzo, sei sul pezzo.
Gli effetti speciali nell'83 erano questi.
Sei sul pezzo. Bene, l'abbiamo evocato, direi andiamocela a sentire. Dai, è un classicone.
Immaginatevi il faccione di Jerry Calà che scende dal SUV mentre ascoltate questa
nella
canzone.
Non sono bello, ma piaccio. No, non diceva così lui.
Non sono bello, ma piaccio.
Esatto. Moonlight Shadow, Mike Oldfield.
Was
inoltre questa è la cosa che mi ha sempre colpito di più di questo pezzo: passare da un assolo su chitarra acustica a un assolo su chitarra elettrica. Te lo potevi permettere solo se eri Mike Oldfield e solo se amavi così tanto la chitarra. Io penso che lui di base sia un chitarrista, nonostante abbia sempre suonato tutto, però lui è un chitarrista.
Credo che abbia cominciato con la chitarra come autodidatta, peraltro, il primo strumento che gli hanno regalato.
Assolutamente. E questa cosa di passare dalla classica, dalla chitarra acustica, insomma, alla chitarra elettrica, è una roba che non aveva mai fatto nessuno, è proprio una novità.
Ecco, e la cantante di questa canzone si chiama Maggie Reilly, e se volete sentire come si pronuncia, l'ho pronunciato malissimo, andate a cercare su YouTube appunto l'intervista di Mike Bongiorno, dove lei a un certo punto lo pronuncia il nome meglio di me, e soprattutto Mike Bongiorno le dice alla fine: ma lei, signora, assomiglia tantissimo a una famosa cantante italiana che è Orietta Berti. Questa qua con gli occhi grossi così.
E dopo lei non capisce e lui traduce così: you are very similar to a very famous Italian singer.
Cioè,
però non gli dice chi. Lei lo prende per buono in qualche modo.
Finché la barca va è un po' come Moonlight Shadow, effettivamente.
È fantastico quel momento.
Tra l'altro c'è un po' questa diceria, no? Che questo brano si pensi che è un brano allegro, in realtà è un brano tristissimo. E c'è questa cosa che sembrerebbe quasi dedicata a John Lennon, cioè la famosa donna che
è ispirato, mi sembra,
sì, esatto, morte. Lui non ha mai negato questa cosa, cioè perché raccontiamo, non so di cosa parla la canzone, anche se in realtà sembra una cosa, come dice Paola, sgarzolina, ma in realtà non è così, anche se l'hanno usato come per vacanze di Natale, forse un po' impropriamente,
dando per scontato che tutti non conoscessero l'inglese, effettivamente.
Sì, perché non è che stava parlando di un tema molto leggero, no? E in realtà sembrerebbe che almeno si fosse ispirato alla morte di John Lennon, cioè che la donna fosse Yoko Ono.
È vero, e comunque c'era anche Like Chopin in Vacanze di Natale, quindi ci hanno messo anche Moonlight Shadow, che sembrava un po', anche se effettivamente il tema era un po' diverso.
Per compensare.
Dai, andiamo a sentire ancora un pezzo da Crisis, poi possiamo archiviare anche la questione, appunto,
questi 40 anni passati in un... Ma voi non avete ancora detto, io l'ho detto guardando Rete 4, ho scoperto l'esistenza di Mike Oldfield. Voi non avete ancora detto come avete scoperto la sua esistenza.
Allora, chi parte? Paola, prego.
Parto io. Allora, era
prima le signore,
come era, dico. Il 1993, andavo per la prima volta in discoteca e al Daily Rose di Legnano.
Esiste ancora?
E a un certo punto, quando si andava in discoteca, partiva
il Daily Rose di Legnano. Lo conosce anche lei?
È anch'io lo stesso motivo, allo stesso modo.
Che lo ricordiamo, diciamo, Alessia, viene a fare un po' le foto per i social di Let's Spend a Night Together, che si è voluta. Per cui teneteci d'occhio anche sulle pagine.
Siamo più Instagram. Sociali, grazie a lei. Adesso,
prego, sì. Paola.
Comunque. Ero in questa discoteca. Considerate che io sono andata 3 volte nella mia vita in discoteca. Quella era una.
Okay. Te le ricordi tutte?
Chiaramente non puoi dimenticarle. E a quanto pare al tempo, non so se succede ancora, perché poi ho smesso di farlo, c'erano le canzoni un po' tabuozze all'inizio, e poi scattava il revival,
sì,
del rock degli anni 70, degli anni 80.
E questa cosa me la ricordo anch'io, ammettevano questo brano.
Io ho scoperto la musica bella in quel modo lì, cioè mi rompevo le palle, mi giravano vorticosamente per tutto il tempo, e poi arrivava finalmente quel momento lì in cui c'erano Sciogliere Trecce Cavalli e questa
aspetta,
qua.
E non solo, facevano la triade, mettevano questa, Gloria di Umberto Tozzi,
Gloria,
e Moonlight Shadow. Adesso non chiedermi su quale bar, perché non c'entrano assolutamente niente l'una con l'altra, ma ti posso assicurare che mettevano questo, io me la ricordo ancora.
Ma tu, Cristian,
sì, era il 93-94, avevo 14 anni, 15.
Invece Cristian come l'hai scoperto, Michael?
Il Daily Rose uguale, sempre cosa.
Stesso modo, va bene.
Sì.
Io invece l'ho scoperto in un modo differente. Io in quel periodo, anche quando ero più piccolo, non uscivo con gli amici, non andavo in discoteca. In discoteca forse non ci sono mai andato in vita mia, se non per suonare qualche volta. E io preferivo, anche quando andavamo in montagna, rinchiudermi in una stanza e ascoltare i dischi di mio zio.
In un angolo buio.
Sì, sì, infatti pensavano
metti una musichina di
rannicchiato
violino,
in un angolo.
Infatti probabilmente
nudo.
Pensavano che fossi pazzo, probabilmente, perché ero poco socievole, ero poco social e poco socievole. Invece prendevo tutti i dischi di mio zio e me li ascoltavo, fra l'altro con delle cuffie pazzesche, sentivo la musica come non l'ho mai più sentita in vita mia. Uno di questi dischi era Crisis e uno dei pezzi che mi ha affascinato era proprio la Foreign Affair che abbiamo sentito prima. Era qualcosa di veramente ipnotico, anche l'uso dei delay. Ci sono un sacco di delay sulle voci, non so se ci hai fatto caso su questo disco, c'è quell'effetto della ripetizione, lei dice una roba e continua, è ipnotica.
Quindi tutti quelli a questo tavolo abbiamo conosciuto più chi meno da Crisis alla fine.
È vero.
E tu?
Sì, da era un pezzo di Crisis che andava su Rete 4 come jingle.
Ah, okay.
Io ho capito che era la mia strada.
C'è un altro pezzo da Crisis che lo cantava John Anderson degli Yes, fra l'altro. Era un bel feat, cioè prendere il cantante
quello
degli Yes.
Quello ha dei riverberi incredibili, quella canzone lì.
Tutte le voci sono prodotte in maniera interessante, innovativa anche. Nel senso che usavano proprio delle ambientazioni molto larghe e anche molto ripetitive, molto botta e risposta su se stessa. Era interessante. In Night Places, fra l'altro, parte con le voci. Dai, andiamocela a sentire.
Look down from in high places, lift off the ground, without a sound yet, we move through open spaces. The wind it pulls, the sky gets close, yeah. Could we get much higher? Could we get much lighter? Navigator to heaven.
Senti questa riverberazione infinita, cioè.
Ma volevo dire una cosa che mi è venuto in mente adesso. Hanno un andamento molto simile, questa, come anche Foreign Affair, andamento ipnotico e niente ritornello.
È vero. E molto ripetitivi i pezzi in sé, fra l'altro.
Sì, non sia mai.
E tra l'altro volevo dire una cosa, io questo disco l'ho ascoltato su cassetta, quindi non sapevo chi fossero gli artisti che cantavano. Dicevo, caspita, com'è versatile sta cantante quando ascoltavo sta canzone.
Me l'hai detto anche tu. Capito, ma proprio la voce da donna, questo Mike Oldfield.
Sì.
Senti, a proposito di voce di Mike Oldfield, c'è un mistero che si infittisce lui stesso, come facevano i Beatles, lo infittiva a sua volta.
Ad esempio, morto come Paul McCartney.
No. Ad esempio, se ti dicessi il Piltdown Man, la voce del Piltdown Man, ti dice qualcosa?
No.
Allora, c'è questa storia che lui secondo me non amava la sua voce, un po' come Jimi Hendrix. Infatti delegava le vocalità da altri, Maggie Riley, piuttosto, che l'ho pronunciato malissimo, peggio di te, peggio di...
Quella lì di Moonlight.
E sicuramente anche di come avrebbe fatto Michael Jackson. Esatto.
Bisogna chiamare lo spirito di Mike Buongiorno. Per
allora, lui per la prima volta su Tubular Bells si accredita come voce del Piltdown Man in un momento in cui canta lui, ma con la voce straeffettata, stradistorta.
Ah, per non farsi riconoscere.
Per non farsi riconoscere. Questa voce del Piltdown Man torna su un pezzo di Five Miles Out, proprio sulla title track, sul brano Five Miles Out. Fra l'altro, il Piltdown Man chi era? E questa è la cosa interessante. Era un truffatore. Nei primi del Novecento è nata questa figura di truffatori in Inghilterra che spacciavano dei falsi fossili per dei ritrovamenti di un ominide che in realtà non è mai esistito. Quindi truffavano la gente, gli vendevano dei fake, ok? E quindi lui...
Invece erano tipo le ossa del pollo che avevano buttato in giardino
probabilmente.
Del Kentucky Fried Chicken.
Esatto, in giardino.
E quindi c'è questo mistero che è interessante, legato proprio a questo personaggio, il Piltdown Man, che lui ha interpretato più volte nei suoi pezzi. Per esempio, il pezzo che ci andiamo ad sentire, che è Five Miles Out, parte proprio con la voce di Mike Oldfield, in questo caso che passa attraverso un vocoder. Andiamocela a sentire subito, che sono io stesso incuriosito. Wow! E niente, a me ha affascinato un sacco questa storia del Piltdown Man, cioè il fatto che lui si fosse creato un alter ego, un personaggio che aveva questa voce così strana, così particolare. Poi è vero, il vocoder poi si è diffuso molto in quel periodo, però era un'altra cosa originale.
No, ma lui è stato precursore in un sacco di cose comunque, tra cui l'uso particolare di alcuni strumenti. Adesso, a parte la tubular bass, tanto per tornare all'argomento, al menu principale di questa puntata, ma poi appunto dicevamo prima i tamburi africani, le nenie tribali, quando ancora Peter Gabriel era nei Genesis, per dire, quindi ancora non erano,
ancora non aveva la cosa della
la real world. Esatto, niente, è stato avantissimo,
è vero, quella che poi hanno chiamato world music.
Esatto, Mike Oldfield ci aveva già pensato.
Cioè, pensa che tutti dicono che sia stato proprio Peter Gabriel o addirittura il disco di Paul Simon. In realtà scopriamo che non è proprio così.
Pensa quanto rosica Mike Oldfield ogni volta che gli citano Peter Gabriel per questa cosa.
Ma anche Cruesa de Ma a sua volta era arrivato prima di Peter Gabriel, no? E anche di Paul Simon stesso.
Era quello 70-80 forse.
Sì, primi anni 80.
Sì, perché poi è arrivato Graceland e poi...
Diciamo che nell'aria c'era un po' quel sentore. Un'altra cosa che per perfetticisti di Oldfieldiani, si dice così?
Sì.
No, dicevo feticisti, si dice così.
Sì,
no.
Sì.
No, Oldfieldiani in realtà.
Oldfieldisti, Oldfieldisti, Oldfieldisti. Come vuoi. Se vuoi tipo le cose gattinose puoi dire Oldfieldosi.
Allora, c'è un'altra cosa che mi ha sempre incuriosito molto e ha sempre stimolato la mia immaginazione. Perché su tre dischi diversi c'è questo brano che si chiama Taurus? Non è sullo stesso disco, cioè su Quay 2, che
uno,
è quello...
2, 3, sì.
C'è Taurus 1, su Five Miles Out c'è Taurus 2 e su Crisis c'è Taurus 3. Cioè, è un pezzo che che passa su tre dischi, cioè che valica tre.
Cioè è sempre lo stesso pezzo?
No, no, è l'evoluzione di quel pezzo.
Beh, sono abbastanza diversi. Sì. Taurus One, se non sbaglio, è lunghissima, no? Se non ricordo male. Taurus 3 dura pochi minuti, tre minuti.
Ma lui partiva da un'idea, da un tema, lo stesso che ha fatto poi con Tubular Bells, evolvendolo sostanzialmente, creando un po' quella possibilità infinita di creazione.
Non so, io ho l'impressione che Taurus sia una sorta di suite in tre movimenti, invece quello che ha fatto in Tubular Bells è rivedere lo stesso oggetto più e più volte... Insomma, rimaneggiando.
Cosa dici? Facciamo un'altra monografia in cui ci sentiamo Taurus 1, 2 e 3?
Io ci sono. Però facciamola a questo punto il giorno di anniversario di uscita di Vacanze di Natale, sì. Che è tipo il 21 dicembre 2023.
Che penso che se fossi stato il produttore della parte musicale di quel film, avrei scelto tutti i pezzi tra le Taurus.
No, come quella non sono stato.
E forse pensato. Neanche la stessa Crisis, perché 20 minuti di pezzo, effettivamente.
Non si poteva.
Però per l'esorcista han preso un pezzo di 20 minuti, ne hanno scelto una parte che effettivamente era inquietante, era la prima.
I primi 3 minuti, sì.
Sì. Dai, proseguiamo nell'ascolto. Andiamo. C'è un altro pezzo che direi immancabile per l'universo Oldfield, anche perché l'hanno rivisto in tanti, anche i Blind Guardian, figurati. To France, e come per dire, perché effettivamente da quello che ha fatto Mike Oldfield è arrivato anche qualcosa di metal nell'uso delle voci, nell'uso delle chitarre, cioè lui ha buttato i germi, per qualcun altro ha sviluppato il discorso, anche questa stessa Piltdown Man Vox, questa voce così distorta, così saturata, così è stato un po' quello che è diventato dopo lo scream. Nessuno aveva mai gridato nei dischi fino a quel momento, prima si cantava, lui invece gridava dentro il microfono, gridava dentro l'effetto, gridava dentro, era la prima volta. E dai,
è sempre Maggie anche qua comunque che canta
su To France,
sì, esatto.
Dai.
Ed è dal disco successivo di Crisis, però insomma ricorda un po' Moonlight Shadow come sonorità.
Il disco Discovery?
Il disco Discovery,
se ce l'hai?
Se fosse stata una cassetta sarebbe cassettovery, vuoi dire.
Ce l'hai, scusate, Discovery?
Tardi.
Ce l'hai Discovery?
Certo che ce
quelli importanti ce li hai tutti. To France, Mike Oldfield. Anche questa puntata volge al termine.
No!
Oh, il tempo come al solito è tiranno quando si parla di cose belle.
Devo ascoltare Tubular Bells
15.
15, esatto.
Niente. Abbiamo ascoltato un po' di Tubular Bells, abbiamo ascoltato un po' di Crisis, abbiamo poi divagato al mondo Oldfield. L'abbiamo fatto grazie a Francesco Tragni, che abbiamo scoperto essere un grande amante del genere.
Abbiamo mandato
del
Sally Angie, la prima formazione con la sorella.
Esatto, la sorella cantava all'inizio.
Sally Oldfield, sì.
Cosa fa lei adesso?
Lei fa le pulizie, non lo so. Ma mi date retta ancora?
Eh sì, va bene, dai, allora nulla. Questa monografia su Mike Oldfield ci è piaciuta particolarmente. Grazie Francesco.
No, grazie a voi.
Andiamo ad ascoltarci ancora qualcosa. Chiudiamo così, vi diamo appuntamento a settimana prossima per l'ultima puntata della stagione. L'avresti mai detto?
E poi? Tutti in vacanza.
E
finalmente.
Poi chi vivrà vedrà, esatto. Mi dicono. Fra l'altro ci sarà una bella puntatina che parla di scandali. La nostra amica Paola si è inventata questa tematica e quasi quasi... Dai, preannunciaci in due parole di cosa andremo a trattare in quella puntata.
Allora, abbiamo fatto una lista anche insieme, aiutatemi anche voi e poi magari anche voi da casa potrete aggiungere il vostro contributo. Di artisti scandalosi che per qualche ragione nella vita hanno avuto dei problemi o con le forze dell'ordine o artisti scandalosi
o con se stessi
il più delle volte o anche
o con la droga.
Entrambe le cose
di donne anche.
Mi viene anche da chiedere, ma noi abbiamo mai passato un disco di qualcuno che non ha mai avuto problemi?
No infatti
Mike Oldfield forse
anche
però
lì,
allora adesso,
amico mio,
in questa settimana decidiamo. Però la mia idea era magari di evitare quelli morti male.
Ah, va bene, ci sta.
Dai, ci sta. Tanto ce ne sono.
Avremo 400 gruppi, 400 artisti da passare. Insomma, sarà una puntata che durerà fino a settembre.
Esatto, cioè anche escludendo i morti male non è che si rimane con poca roba.
Eh no, infatti.
Appuntamento settimana prossima, mezzanotte, Radio Popolare, Giuseppe Fiori, Chris De Zaffaroni.
Buonanotte.
Parla di Lala Colombo.
Buonanotte a tutti e grazie a Francesco.
Grandissimo Francesco.
Ci andiamo a sentire Taurus, visto che l'abbiamo evocata prima. E Taurus 3.
Aspetta, senti qua che chitarrina. Ciao!
Spagnoleggiante,
Sì, sì. Si vede che è andato in vacanza.